per un mondo migliore di Elena Aldrighetti. Cari amici, quest'articolo ha lo scopo di informare più gente possibile sullo sfruttamento dell'Occidente nei confronti delle popolazioni del cosiddetto terzo mondo. Questo è un argomento che tutti sembrano conoscere. Molto spesso sento persone che dicono: sono cose sempre esistite, il ricco e il potente hanno sempre sfruttato, cosa ci vuoi fare? Invece, secondo me, si può fare e si deve fare. Il mondo occidentale sta andando verso l'autodistruzione e questa condizione l'ha creata con le sue stesse mani. La nostra società ormai vive sfruttando i popoli del terzo mondo, rendendoli ancora più poveri di quanto non lo siano già. Riflettiamo su tutto questo e cominciamo a far caso a ciò che acquistiamo. Non è vero che contro le multinazionali non si può far niente, l'importante è agire tutti insieme. Madre Teresa di Calcutta, quando parlava del suo impegno per i poveri, sottolineava il fatto che noi tutti siamo come delle piccole goccioline di un oceano. Separate possiamo fare poco, ma tutte insieme formiamo l'oceano. Quindi, cari amici, quando comprate qualcosa, provate a pensare a coloro che ci sono dietro, ai bambini sfruttati e agli adulti sottopagati. Cerchiamo di non essere egoisti e di pensare solo al nostro benessere. Se il mondo sta bene, staremo bene anche noi. Concludendo, vi informo che le seguenti letture sono tratte dal sito Il commercio equo e solidale http://digilander.libero.it/ces/index.htm Boicottaggio e globalizzazione. Il boicottaggio è un'azione straordinaria. Consiste nell'interruzione organizzata e temporanea dell'acquisto di uno o più prodotti e o beni per forzare le società produttrici multinazionali ad abbandonare certi comportamenti che creano ingiustizia, impoverimento ed inquinamento. L'azione di boicottaggio è possibile quando molte persone contemporaneamente scelgono di non acquistare i prodotti della multinazionale in questione. Vi sono due tipi di boicottaggio, di coscienza e strategico. Il boicottaggio di coscienza risponde unicamente al bisogno di ciascuno di fare scelte d'acquisto che corrispondono ai propri principi etici. Il boicottaggio strategico ha la finalità della vittoria e quindi viene intrapreso da gruppi organizzati affinché l'azienda subisca un calo delle vendite dal 2 al 5% circa, in quanto questa percentuale è sufficiente a condizionare i comportamenti dell'impresa. Le pagine che seguono sono tratte dalla mini guida al consumo critico e al boicottaggio. Ve le proponiamo perché crediamo che sia utile conoscere più da vicino i responsabili di gravi ingiustizie che ogni giorno si compiono in nome del profitto. Dietro marchi famosi, film importanti, spesso si nascondono lo sfruttamento più crudele a danno dei più deboli. È questo il vero volto della globalizzazione. Il boicottaggio è un'arma che, se si diffondesse capillarmente, potrebbe diventare estremamente incisiva nella lotta contro i potenti, ma alla base di tutto sta la conoscenza e la denuncia delle ingiustizie. Agnelli. L'IFI è la finanziaria controllata dalla famiglia Agnelli per l'82%. La Fiat è il gruppo più importante dell'IFI, presente in 66 paesi e dal 34esimo posto della classifica mondiale delle multinazionali. Oltre alla Fiat, l'IFI detiene le quote di proprietà in vari settori, che vanno dall'industria editoriale al settore delle scarpe, delle automobili, degli aerei, dell'abbigliamento sportivo, dei treni, delle assicurazioni, dei pneumatici, degli alberghi, delle batterie, dei supermercati, degli alimentari, dei servizi turistici, delle acque minerali, dei camion e anche delle armi tramite l'Iveco. Oltre a numerose alleanze con gruppi internazionali quali General Motors, Renault, Yuin Motors, Mitsubishi, per qualificare le strategie produttive e commerciali, preme ricordare l'intesa raggiunta tra l'Unione dei concessionari italiani Fiat e McDonald's, grazie alla quale la multinazionale americana può aprire nuovi fast food all'interno delle aree delle concessionarie Fiat. Nel settore alimentare la famiglia Agnelli conta una partecipazione, 4,89%, nel gruppo Danone, che è al 288esimo posto delle multinazionali. Danone, tramite società controllate, trasgredisce il codice OMS sul latte in polvere per l'infanzia e, interpellata da Greenpeace sull'utilizzo di OGM, ha manifestato un atteggiamento scarsamente sensibile al problema. Nell'ottobre del 1998 in Pakistan, presso un cantiere di Impregilo, controllata da Fiat, si è svolta una lotta sindacale finalizzata ad aumenti salariali e indennità di rischio per le mansioni pericolose. La dura reazione che ne è seguita ha portato all'arresto e alla tortura di 6 sindacalisti. Altri 21 si sono dati alla macchia per sfuggire all'arresto. 45 attivisti sono stati licenziati. A detta della Confederazione Sindacale Pakistana, Impregilo Pakistan ha concordato il suo comportamento con la casa madre. In Brasile i dipendenti Fiat sono circa 25.000 e devono subire spesso da parte dell'azienda comportamenti antisindacali che arrivano fino al licenziamento degli attivisti e degli scioperanti. Durante lo sciopero di 15.000 lavoratori dello stabilimento di Betim, svoltosi il 29/9/99, la dirigenza ha fatto entrare in fabbrica agenti della sicurezza e della polizia militare che hanno aggredito gli scioperanti e ferito 27 operai. La denuncia viene dai sindacati brasiliani che lamentano il licenziamento di 32 lavoratori. Lo sciopero era stato indetto per chiedere aumenti salariali e riduzione di orario. Bayer, multinazionale chimica e farmaceutica di origine tedesca, presente in più di 60 paesi. Fattura oltre 50.000 miliardi e impiega circa 120.000 persone, dati riferiti al 1999. La Bayer produce farmaci, strumentazioni diagnostiche, gomme sintetiche, fibre tessili artificiali, prodotti chimici, pesticidi e prodotti veterinari. È attiva anche nelle biotecnologie applicate all'agricoltura. Esercita pressioni sugli organi politici e sull'opinione pubblica, disponendo di un grande potere decisionale presso le istituzioni internazionali economiche e finanziarie. Nel marzo 2000 ha patteggiato una multa di $200.000 col Ministero del Commercio USA per aver esportato illegalmente glucosio. Il glucosio può essere impiegato per la costruzione di armi chimiche e batteriologiche. Nel 1999 in Brasile è stata avviata un'indagine attraverso la Bayer a seguito della morte di alcuni contadini che avevano utilizzato il Bisiston, un pesticida vietato in Germania da oltre 20 anni. Bayer è citata da Greenpeace International come produttrice di pesticidi che hanno una capacità di inquinamento persistente. Benetton. Il 12 ottobre 1998 un servizio del Corriere della Sera a firma di Riccardo Rizio denunciava che Bermuda, una fabbrica di Istanbul che lavorava per il licenziamento turco di Benetton, impiegava manodopera infantile, 8 bambini di età inferiore ai 14 anni. L'impresa di Treviso si è difesa sostenendo che non era a conoscenza del fatto, aggiungendo con orgoglio di aver sottoscritto nel 1994 un codice di comportamento ispirato alla Fair Trade Chart, emanato dall'OIL. Ma è risaputo che i codici di comportamento non sono di per sé garanzia se nessuno ne verifica il rispetto. In Argentina, Benetton oggi possiede 900.000 ettari di terra per la produzione della lana, terra abitata da sempre dal popolo Mapuche, che è stato confinato in una striscia di terra dove le famiglie sono costrette a vivere in condizioni di sovraffollamento, diventando talvolta manodopera a basso costo. Chiquita. È presente in 11 paesi, fattura 5.000 miliardi di lire e impiega 37.000 persone. La Chiquita è grande produttrice di frutta e verdura, conosciuta soprattutto per le banane, di cui è la maggior produttrice e venditrice, 58% del suo fatturato. Chiquita, Dole, Del Monte riescono ad assicurarsi 2/3 del commercio mondiale di banane, ovvero oltre 9.000 miliardi di lire su un totale di 14.000. Il più grande produttore è l'Ecuador, 34%, seguono Costa Rica, 16%, e Colombia, 13%. In Nicaragua e in Ecuador ci sono i salari più bassi, da $1.25 a $2.5 al giorno, cioè tra le 2.750 e le 5.500 lire per lavorare anche 14 ore, con straordinari non retribuiti e spesso obbligatori. La multinazionale è nota per gli attacchi all'ambiente, per la repressione sindacale, per i maltrattamenti dei braccianti, ma soprattutto per la sua aggressività in ambito politico, in quanto tiene i governi dei paesi dove ha le sue piantagioni rigidamente sotto controllo. Nel 1953, quando Jacopo Gurmar, presidente del Guatemala, decise di varare una riforma agraria che danneggiava Chiquita, venne fatto fuori da un colpo di Stato che tutti imputavano alla regia di Chiquita. Coca-Cola, multinazionale USA, nata nel 1891, ottavo gruppo alimentare del mondo, ha filiali in più di 30 paesi. Fattura circa 60.000 miliardi e insieme a Coca-Cola Enterprises impiega 29.500 persone. Nel 1999 a Manila ha licenziato in tronco 600 persone. In Belize contribuisce alla distruzione delle foreste tropicali. Collabora per la vendita di Nestlé e Nescafé con Nestlé, la quale non rispetta il codice OMS e UNICEF per il latte in polvere. Uno studio del Codacons ha dimostrato che alcuni prodotti dietetici, come le bevande Coca-Cola Light, contengono aspartame. Questa sostanza, se assunta in grandi quantità, può causare danni al cervello, particolarmente gravi nei bambini. Ancor più gravi gli effetti sui feti. In Guatemala non rispetta i diritti sindacali. In India fa uso di lavoro minorile. È considerata una delle 10 peggiori imprese USA perché ingozza i ragazzi di zucchero e acqua piena di additivi chimici. ExxonMobil. La Mobil è presente nell'isola di Aceh, dove si è resa complice delle atrocità commesse dall'esercito nei confronti della popolazione locale per poter operare indisturbata nelle estrazioni del gas naturale, fornendo alle autorità governative del regime dittatoriale di Giacarta una delle fonti di guadagno più importanti senza alcun beneficio per la popolazione. Precisamente la Mobil è accusata di aver fornito supporto logistico presso le proprie basi, dove venivano torturati e uccisi gli abitanti, e di aver fornito all'esercito le ruspe per scavare le fosse comuni dove seppellire le persone trucidate. In Perù gli indigeni Aracmbut stanno difendendo le loro terre dell'occupazione della Mobil. Johnson & Johnson Inc. è la più grande distributrice mondiale di prodotti sanitari, oltre che essere molto attiva nel settore farmaceutico. In Messico la paga dei lavoratori è al minimo di sussistenza. Ha pagato 5 milioni di dollari in USA per aver introdotto i dipendenti a distruggere prove relative a un'indagine federale sulla promozione di un farmaco, in casi non ammessi dalla FDA. Trasgredisce il codice OMS sul latte in polvere, reclamizzando bottiglie per allattamento artificiale. McDonald's. In Italia la multinazionale del panino è presente da 15 anni ed è leader del settore con l'acquisizione nel 1996 del concorrente Barghi. 243 ristoranti in piena attività, un fatturato di 686 miliardi nel 1999 con 12.000 dipendenti. Pensare globalmente, agire localmente. Non si può gestire una catena mondiale in modo centralizzato. Ecco il Vangelo di Jack Greenberg, boss del gruppo e regista della strategia McDonald's. Ogni anno la McDonald's spende 1,8 miliardi di dollari in pubblicità e promozioni commerciali per dimostrare al pubblico che è un'impresa impegnata nei problemi sociali ed ambientali. McDonald's sostiene nella sua guida nutrizionale che l'alimentazione fast food è sana e nutriente, senza mettere in evidenza come essa sia ricca di grassi e zuccheri e carente in fibre, vitamine e sali minerali. La carne che viene utilizzata è prodotta in allevamenti intensivi con grossa sofferenza degli animali. Per dare spazio agli allevamenti di bestiame, la McDonald's ha confessato di avere deforestato ampie zone tropicali e di aver utilizzato sostanze chimiche in dosi massicce, 20 tipi diversi di prodotti chimici, per la moderna agricoltura intensiva. I lavoratori ricevono salari bassi, non vengono retribuiti gli straordinari e gli incidenti sul lavoro, ustioni, sono numerosi per la carenza di persone e la necessità di lavorare in fretta. Non va meglio ai lavoratori McDonald's in Italia. Gli impiegati catanesi sono costretti a mansioni non previste dal contratto di assunzione, come la pulizia di pozzetti di scarico e di bagni. Subiscono trasferimenti di sede senza preavviso, lavorano per ore di straordinario mai pagate come tali. Mitsubishi. La Mitsubishi Trading Company è uno dei più potenti imperi industriali e finanziari del mondo. Oltre che a distruggere le foreste tropicali al ritmo di 300.000 ettari all'anno, per cui milioni di uccelli, piante e insetti sono spazzati via, questa compagnia mette a rischio anche le popolazioni indigene. Il disboscamento diffonde la malaria e la tubercolosi. Molti sono ridotti in povertà perché le loro tradizionali fonti di cibo sono distrutte. Altri ancora sono costretti ad emigrare nelle città. La Mitsubishi inoltre è produttrice di armamenti, missili, cannoni, carri armati, ma anche fornitrice di servizi per l'industria nucleare, nocciolo dei reattori nucleari, forniture di plutonio, inceneritori di rifiuti radioattivi. È in atto un boicottaggio da parte della Rainforest Action Network per distruzione delle foreste del pianeta. Monsanto. La Monsanto, specialista in erbicidi e defolianti, nel 1960 ha prodotto il famigerato agente arancione, uno dei più temibili defolianti usati durante la guerra in Vietnam. Attualmente la Monsanto produce l'erbicide Roundup. È stata al centro di vari processi per violazioni che vanno dalla contaminazione ambientale alla pubblicità ingannevole, alla violazione delle norme sulla sicurezza. Nel 1995 la Monsanto ha danneggiato l'ambiente scaricando 1.800 tonnellate di sostanze inquinanti nell'aria, nei fiumi, nei suoli. Monsanto produce anche l'ormone BCH per la crescita forzata dei bovini da macello, ormone ritenuto da molti scienziati cancerogeno. Monsanto inoltre da qualche anno si dedica alla manipolazione genetica, brevettando insieme all'AstraZeneca sementi che si possono usare per un solo raccolto, innestando la cosiddetta tecnologia della morte, che priva le comunità agricole della loro secolare conoscenza di salvare i semi. Risultato di questa operazione è favorire un regime di monopolio sulle sementi che nutrono il mondo e di renderne uniche beneficiarie le multinazionali del settore. Nestlé. L'allattamento al seno è il miglior nutrimento per i neonati. UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità hanno un codice internazionale che proibisce la promozione di latte in polvere per bambini. La Nestlé viola questo codice, per esempio con forniture gratuite agli ospedali, provocando la diminuzione dell'uso del latte materno, rendendo indispensabile il ricorso al latte artificiale. Secondo l'UNICEF, 1,5 milioni di bambini muore ogni anno nei paesi poveri del mondo perché non viene nutrito con il latte materno e altri milioni si ammalano. Gli altri costi, la diluzione con acqua non pulita, la scarsa igiene dei biberon, causano altri rischi per i bambini. Per convincere questa multinazionale che la vita dei bambini vale più dei profitti commerciali, è stato indetto un nuovo boicottaggio internazionale, oltre a quelli subiti dalla Nestlé nell'84 e nell'88. La Nestlé è la principale produttrice di latte in polvere, controllando una quota che va dal 35 al 50% circa del mercato mondiale. È la maggiore società agroalimentare del mondo e una delle più importanti nel commercio di cacao e caffè. Di conseguenza è uno dei maggiori responsabili delle pessime condizioni in cui si trovano milioni di contadini del sud del mondo, a seguito della logica del mercato e del profitto. Anche la Nestlé in Italia, con i suoi comportamenti ispirati totalmente alla logica del profitto, si è resa responsabile di licenziamenti nelle ditte che operano nel campo delle acque minerali, Recoaro e Acquavera. Nike. Tutte le scarpe Nike sono prodotte in Asia, in particolare in Indonesia, Cina, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Vietnam, con regimi di lavoro oppressivi. Dopo molte pressioni da parte dei consumatori e di alcuni azionisti, il 15 ottobre 1998 Nike ha annunciato l'intenzione di aumentare il salario minimo dei suoi lavoratori indonesiani del 25%. Ma uno studio condotto nel settembre 98 dall'associazione statunitense Global Exchange mette in evidenza che questo aumento è del tutto inadeguato per recuperare la perdita del potere d'acquisto dovuta alla svalutazione della rupia indonesiana. Pertanto i lavoratori Nike in Indonesia continueranno a non poter soddisfare i loro bisogni fondamentali. In Indonesia Nike ha sempre tentato di pagare salari più bassi possibile, sostenendo anno dopo anno che non poteva permettersi di pagare neanche il salario minimo previsto dalla legge. In Indonesia i sindacati liberi sono illegali e vengono repressi dall'esercito. I dirigenti sindacali sono licenziati, imprigionati, torturati e anche uccisi. I lavoratori Nike ricevono un salario da fame, lavorano esposti a vapori delle colle, solventi, vernici per 12 ore al giorno. La Nike spende circa 180 milioni di dollari l'anno in pubblicità, quando sarebbe sufficiente l'1% di questo bilancio per migliorare le condizioni di 15.000 lavoratori indonesiani. Quanto costa una scarpa Nike? Materiale, 4,7 dollari, 4%. Manodopera, 1,3 dollari, 1%. Profitti in grosso, 62 dollari, 49%. Profitti dettaglio, 57 dollari, 46%. Prezzo al pubblico, 125 dollari, 100%. Novartis, multinazionale chimica presente in 142 paesi, fattura oltre 40.000 miliardi e impiega 82.500 persone. Classificata al 159esimo posto della graduatoria mondiale, produce vernici e colori di ogni tipo, ma è soprattutto proiettata verso i prodotti tecnologicamente più avanzati ed è quindi tristemente famosa per la produzione di pesticidi e di organismi geneticamente modificati. Si occupa anche del settore alimentare, Functional Foods, attraverso prodotti dietetici, integratori e simili. In tal senso ha stretto un accordo con la multinazionale alimentare Quaker Oats, che controlla l'80% delle bevande sportive. Novartis è presente anche nel settore dei prodotti per l'infanzia tramite Gerber. Nonostante tenti di migliorare la propria immagine, Novartis non brilla per correttezza. Ha esercitato un'intensa pressione sull'UE per ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione dei semi OGM. È uno dei maggiori gruppi mondiali dediti alla manipolazione genetica. Produce mais BT OGM che resiste all'erbicida glufosinate. Trasgredisce il codice OMS sul latte in polvere attraverso Gerber. Usa abitualmente OGM in Nord America negli alimenti Gerber. È il secondo produttore al mondo di pesticidi e il primo di atrazina, un erbicida che si è dimostrato cancerogeno negli esperimenti di laboratorio e che è correlato al tumore della mammella e ai linfomi e leucemie. L'atrazina filtra nel terreno e contamina le falde acquifere, mettendo a rischio la salute di milioni di persone. Philip Morris. La Philip Morris è una delle multinazionali che ha presentato alla Commissione europea la proposta di riforma della direttiva UE 241/73, approvata dal Parlamento europeo il 15 marzo 2000, sul cacao e i prodotti al cioccolato, in base alla quale è possibile l'impiego di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao fino al 5% del prodotto finale. Questo genera un danno ai paesi come Ghana, Nigeria, Camerun, che basano sulla produzione del cacao più del 50% del volume delle loro esportazioni e che a livello microeconomico produrrà effetti disastrosi per 11 milioni di persone che sono direttamente dipendenti dal raccolto di cacao. Ha inoltre ottenuto che nelle etichette non venisse indicata la quantità di burro di cacao presente nella cioccolata. La Philip Morris è una delle più grandi produttrici di sigarette e, poiché nel nord del mondo il consumo di tabacco è in diminuzione, sta dirigendo le sue vendite al sud, aumentando a dismisura il consumo di tabacco fra i minorenni. Walt Disney. La Walt Disney Corporation è una delle multinazionali più potenti del pianeta e, da bravi paperon de paperoni, i managers di Disney hanno il controllo su molti settori strategici dell'economia, a partire dal settore dei media e delle comunicazioni fino ad estendersi un po' ovunque, dall'industria tessile a quella edilizia. Peccato che ad Haiti, a 5.500 km di distanza dai belli uffici californiani, migliaia di giovani lavoratrici, poco più che quindicenni, lavorino alla confezione di abbigliamento a marchio Walt Disney per uno stipendio di circa 27 centesimi all'ora, con un ritmo produttivo così incalzante da lasciare poco più di 10 minuti per la pausa pranzo. Non c'è tutela sanitaria e nessuna retribuzione in caso di malattia. Per guadagnare quello che l'amministratore delegato guadagna in un'ora, un'operaia della Disney dovrebbe lavorare 101 anni per 10 ore tutti i giorni. Ancora ad Haiti, quando un gruppo di lavoratori tentarono di organizzarsi per ottenere migliori condizioni di lavoro, 150 di essi furono licenziati.